8 alle 8:39 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, rieccoci qua nel mondo delle svolte, delle tradizioni, nel mondo in cui cambia tutto il mondo, resta la granitica certezza di una trasmissione che prosegue anche nel 2019, la trasmissione Il Giorno delle Locuste, e lui a cui diamo il migliore dei buon anni è il professor Andrea Di Stefano. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Mi sa che deve ancora smaltire
buon
i bagordi.
Buon anno adesso no, però dai.
Ho capito, tanto l'abbiamo detto il 7 di gennaio, l'8 di gennaio, il 9 di gennaio, anche al... Ah sì, va sempre bene. In questo mondo di rancore, perché non fare un bel augurio a tutta la platea?
Certo.
Possiamo augurare buon anno fino al 25 maggio, chi se ne frega.
Allora, ci pare già buona Pasqua.
Ma sì, portiamoci avanti col lavoro, anche perché il professor Di Stefano è a carburazione lenta in questo 2019, lo vedo dalla faccia, deve ancora smaltire i bagordi di Capodanno.
No, veramente.
Capodanno di follie, come al solito?
Zero.
Ha fatto meglio del maestro Canello, ha spostato le lancette avanti di 2 ore e 45 alle 9 e un quarto, ha augurato buon anno a tutti, 5, 4, 3, 2, 1, è andato e si è coricato?
No, no, questo no.
Cosa ha fatto a Capodanno? Posso chiederlo? Posso essere indiscreto?
Una cena con amici.
Cena con amici.
Sì.
A base di?
A base di pesce.
Pesce, ho capito. Vabbè, sarebbe molto bello approfondire l'argomento, anche perché siamo sull'orlo di una nuova edizione di Masterchef, ma la realtà ci richiama ai nostri doveri e io devo farle subito un appunto, professor Di Stefano, il primo appunto di questo 2019.
Prego.
Basta understatement. Cioè? Mi spiego. Caso Carige.
Sì.
Ne abbiamo fatta una serie infinita che è durata anni e anni come se fosse una serie di Netflix. Era praticamente la nostra Narcos, uno dei cavalli di battaglia, una delle punte di diamante.
Allora?
Adesso esplode il caso Carige e lei me lo mette in fondo alla scaletta, cioè va bene.
Ma
l'understatement.
È una settimana che la radio ne parla. Ma poi intanto cosa abbiamo da dire?
Ho capito.
L'ennesimo decreto fotocopia,
certo,
per salvare Carige.
Ho capito, ma non è
l'unica differenza.
Aspetti,
che forse si fa la nazionalizzazione.
Ecco, adesso entriamo un attimo nel merito, cioè la tiro un po' per la giacchetta per entrare nel merito, però ecco, lei dice ne abbiamo parlato per una settimana altrove, va bene, ma è un po' come se arrivati alla puntata clou di Narcos, quella in cui muore Pablo Escobar, Netflix non manda in onda la puntata perché tanto nei talk show se ne è parlato.
Allora,
in settimana.
Prima di tutto Escobar in questo caso specifico non è morto, si è beccato una condanna in appello per una parte del procedimento a 8 anni.
È metafora, no? Avevo capito che come Hitler non è morto,
no,
ma vive a Parigi,
cioè,
con Jim Morrison.
Di Berneschi, di cui abbiamo parlato decine e decine di volte da questi microfoni, che è il responsabile principale, ma non unico, del disastro di Banca Carige. L'appunto forse più grave è come è successo con le vicende della Popolare di Vicenza. Perché bisogna aspettare l'ultimo minuto dell'ultimo secondo e fare il decreto notturno per commissariare una banca che andava commissariata il giorno dopo che era stato arrestato l'ex presidente Padre Padrone? Questo è il punto di domanda principale. Perché Banca d'Italia e oggi la BCE intervengono all'ultimo minuto di fatto con il commissariamento dopo che Carige ha già tentato 3 aumenti di capitale, quasi 2 miliardi di nuove risorse per tappare i buchi realizzati appunto dal precedente management? L'impressione è che, come accaduto con Popolare di Vicenza e con Veneto Banca e come accaduto con le 4 banche Etruria e Annessi, l'attesa e il rinvio permanente producano molti molti più danni che gli interventi di commissariamento immediato.
Mi è piaciuto l'approccio retorico con tutti questi ma perché, ma perché, erano 3, ma perché, come nel famoso motivetto della Peppina,
non lo so.
La Peppina, non sa la Peppina?
No, non lo so la Peppina.
Ma no, dai!
Giuro!
Cosa fa la Peppina?
E non lo so, se non lo so, non lo so.
ma ho capito, si occupa di materie prime pure lei, fa il caffè,
vabbè,
con la cioccolata, poi ci mette la marmellata. No, mai sentita?
No, proprio non mi appartiene.
Non le viene.
No.
Ho capito, comunque va bene, lasciamo a margine la Peppina, fa il caffè, torniamo solamente per un secondo a Carige per la domanda fatale, che è quella che si sono fatti tutti. Allora, in parte l'ha già detto, decreto fotocopia o decreto salva risparmiatori?
Decreto in larga parte fotocopia, con l'unica vera differenza che è rappresentata dalla scelta della nazionalizzazione, che però non è vero che è scritta nel decreto, perché
l'ha detto Di Maio.
L'ha detto Di Maio, quindi come dire, il decreto è fotocopia. Poi se l'indirizzo del governo, ma bisogna che però Di Maio si parli con Tria forse prima di rilasciare solo dichiarazioni, se l'indirizzo del governo è davvero quello della nazionalizzazione, allora i commissari dovrebbero avere un'indicazione precisa. Peraltro i commissari hanno finora espresso massimo disaccordo con le dichiarazioni di Di Maio, quindi la mia impressione è che il decreto sarà fotocopia e che andremo a una operazione di fusione per incorporazione con un istituto bancario. Sappiamo tutti che il principale candidato è Unicredit e che sembra abbia anche già dettato le condizioni per acquistare di fatto, ma salvare Banca Carige, anche perché ci sono molti elementi interessanti, per esempio tutta la questione che riguarda il cosiddetto tesoretto di crediti fiscali, legato proprio al fatto che nel mentre in questi 3 anni comunque è stata fatta una discreta pulizia sui conti, soprattutto sulle posizioni di sofferenza.
L'altra sorpresa, glielo dico perché per fatto di onestà intellettuale, perché tra noi c'è sempre massima trasparenza, è che pensavo che dopo Carige in testa mi mettesse il conto di FCA sulla questione del Dieselgate, invece questa me l'ha messa a metà scaletta, la teniamo lì, perché ho capito perché ha fatto tutto questo, perché si è trovato di fronte un gigantesco cartello vendesi che non si aspettava, un cartello che ha appeso la Russia e che ha fatto pure l'annuncio a Passatel: vendo dollari se qualcuno è disponibile a comprare. Perché cosa è successo? Che la banca centrale russa ha comunicato di aver liquidato gran parte delle proprie riserve valutarie in dollari per yen, renminbi e euro. Cosa sta succedendo?
Beh, mi sembrava e mi sembra una notizia di grande peso. La de-dollarizzazione dell'economia russa viene perseguita con grande determinazione. Tanto per capirci, stiamo parlando della Banca Centrale Russa, che ha riserve per 466,9 miliardi complessivi di dollari tradotto in valuta, ed è tra le prime al mondo, che proprio ieri ha annunciato di aver liquidato 101 miliardi di dollari, quindi un quarto delle sue riserve, per comprare euro, renminbi, cioè la valuta cinese, e la valuta giapponese, yen. Mi sembra una scelta e un peso anche dal punto di vista del movimento valutario molto consistente. Questi 101 miliardi di dollari sono stati appunto trasformati in 44 miliardi ciascuno, euro e renminbi cinese. Complessivamente in questo momento le riserve valutarie russe sono per 147 miliardi appunto in euro, 67 in renminbi, e 21 miliardi sono stati sistemati acquistando la valuta giapponese. Secondo Morgan Stanley, nella prima metà dello scorso anno la Russia è stata nettamente il principale acquirente di bond cinesi. Dopodiché il report pubblicato dalla Banca Centrale Russa è di notevole interesse, perché ha un capitoletto, anche un paragrafo dedicato all'Italia, che spiega che il programma politico del nuovo governo contiene un aumento radicale del deficit di bilancio e uno scenario che ha contribuito a una caduta dell'euro e all'aumento della domanda di titoli di Stato di Germania e Francia, più affidabile a confronto con quelli italiani, scrive la Banca Centrale Russa.
Infatti la domanda che io mi facevo: ma visto che hanno venduto tutti sti dollari, non potevano comprare un po' dei nostri BTP, visto che c'è anche familiarità con Putin?
No, comprano più OAT, cioè
Setadir,
i BTP francesi.
Perché, quindi uno smacco proprio.
Perché secondo i dati di Bank Roshi, nel trimestre la quota, diciamo, di investimenti che fanno capo alla Francia è salita dal 12 al 15,5%, mentre quella relativa agli attivi tedeschi è scesa, ma seppur di 2 punti decimali, dal 12,9 al 12,7. Quindi, come dire, che è la Francia, memore delle storiche relazioni molto forti tra Mosca e Parigi, è il principale destinatario nell'area euro di investimenti investimenti della Banca Centrale Russa.
Quindi non ci comprano i BTP, immagino che non ci comprino neanche il patrimonio immobiliare, quello che dovevamo liquidare per far cassa.
Dubito, anche perché come sappiamo su quella famosa vendita del patrimonio immobiliare...
Meglio con Paraforte dei Marmi, sulle colline marchigiane.
Sì, sì, e poi comunque la Banca Centrale Russa non compra direttamente beni immobili, ma ovviamente gestisce delle riserve valutarie con investimenti in valuta, in altre valute, ma in strumenti che siano fortemente liquidi come possono essere i titoli pubblici.
Invece, sorpresissima sorpresa, chi è in difficoltà è la banca svizzera, la banca centrale elvetica, che ha registrato perdite per 15 miliardi per colpa del franco svizzero troppo forte.
Sì, la Banca Nazionale Svizzera si aspetta appunto una perdita da 15 miliardi di franchi, lo ha comunicato lo stesso istituto nel 2017, grazie all'operazione di maxi svalutazione c'era stato un utile di 54 miliardi, invece il rafforzamento del cambio ha ridotto il valore delle riserve in valuta estera, che è pari a 729 miliardi alla fine di dicembre, e questa svalutazione ha prodotto appunto il franco forte, ha prodotto una perdita appunto che complessivamente verrà assegnata al 2018, non nulla di grave per la solidissima banca centrale elvetica, perché nel decennio che va dal 2009 al 2018 l'istituto ha registrato comunque 78 miliardi di franchi di utile.
Invece, a proposito di sorprese, ci sono le agenzie di rating che come dire hanno sguardo bonario sull'Italia e invece si apprestano a togliere la AAA agli Stati Uniti.
Fitch, sì, mi è arrivato ieri Fitch molto duro nei confronti degli Stati Uniti, la tripla A degli Stati Uniti è a rischio se lo shutdown andrà avanti. Questo è stato detto da James McCormack, che è il capo dell'agenzia statunitense Fitch, che invece ha espresso una valutazione positiva della conclusione, diciamo, del braccio di ferro della manovra italiana con Bruxelles, e per il momento appunto dà quindi un outlook positivo per l'Italia nel medio periodo, in attesa di capire quali saranno le evoluzioni dal punto di vista dell'andamento delle economie e la prospettiva molto realistica che si possa ritrovarsi in recessione alla fine del mese di gennaio.
Invece, tornando al dollaro, è stato un inizio dell'anno in discesa anche in virtù del raffreddamento dei tassi dopo le parole rassicuranti che sono arrivate dal governatore della Federal Reserve.
Sì, perché qui
come vanno i rapporti tra Trump e il governatore della Fed?
Apparentemente in questo momento c'è una tregua, anche perché Powell ha scelto sostanzialmente di modificare di fatto tutta la sua strategia sui tassi, è stato abbastanza esplicito e ha come dire dato un forte contributo al raffreddamento delle tensioni e della volatilità anche sui mercati finanziari. Abbiamo passato alcune giornate tra Natale e Capodanno con degli andamenti incredibili della borsa statunitense, rialzi del 5, flessioni del 5% che non si erano mai viste, e le ragioni sono ancora tutte da ricercare. In particolare sembra che siano imputabili al ruolo e al peso delle vendite computerizzate, ma anche molto alle appunto scelte di Powell. E così Powell è andato all'Economic Club di Washington, ha ricordato che il 2018 è stato un anno molto positivo per l'economia statunitense e che non c'è un piano stabilito per l'aumento di tassi di interesse. Questa dichiarazione ha raffreddato molto le tensioni, in realtà è nettamente all'opposto con quanto dichiarato da Powell e quanto discusso nelle riunioni della Federal Reserve, che invece, come forse si ricorderanno gli ascoltatori, come abbiamo raccontato da questi microfoni, aveva ipotizzato un ulteriore incremento dei tassi di interesse americani almeno fino al primo semestre di quest'anno. Powell ha di fatto detto che per ora non se ne parla, questo ha raffreddato le tensioni, ma ha anche indebolito ulteriormente il dollaro, che si trova schiacciato tra lo shutdown e una posizione debitoria che in questo momento è una delle maggiori in assoluto nella storia statunitense, soprattutto con un andamento economico positivo prodotte dalla scelta appunto di Trump del taglio fiscale.
Ricordiamo che comunque è sempre meglio rimanere schiacciati tra lo shutdown e la posizione debitoria piuttosto che con le dita in mezzo a una portiera, come è capitato in tempi oscuri al professor Di Stefano. Ma mentre il dollaro scende, c'è il petrolio che risale dai minimi di Natale e l'Arabia Saudita ha annunciato un taglio dell'export per cercare di far risalire la bolla.
Anche qui diamo l'aggiornamento, è stato toccato un minimo assoluto degli ultimi due anni, proprio il giorno di Natale, quando la quotazione del WTI, cioè del petrolio scambiato a New York, era scesa a 42,53 dollari al barile. Oggi siamo a 52,62 dollari, quindi un recupero di 10 dollari, una fluttuazione che rimane comunque molto anomala persino per il mercato petrolifero, che ha vissuto nell'ultimo decennio una situazione frequente di montagne russe. Il recupero del petrolio è in parte legato all'elemento che dicevamo prima, cioè all'andamento del dollaro e all'indebolimento del dollaro, che come sempre determina un rafforzamento dei valori petroliferi, ma anche, come dicevi tu, all'annuncio dell'Arabia Saudita, che sta cercando di fare di tutto per far risalire le quotazioni, e quindi ha annunciato un taglio dell'export ulteriore che si somma a quelli che erano i tentativi di taglio della produzione da parte dell'OPEC. L'obiettivo è riportare il valore del petrolio intorno ai 60 dollari al barile entro almeno la fine del primo trimestre del 2019.
In Italia ci sono sempre più cinghiali, come arginare l'inquietante fenomeno?
Non so, con una gestione faunistica migliore.
Ah, cioè, c'è la risposta anche sui cinghiali?
Sì, beh, è un tema abbastanza delicato. Qualche volta ho cercato
Le è capitato di affrontarlo?
No, di capirlo.
Ah, sì. No, pensavo che avesse anche affrontato direttamente faccia a faccia il...
No, a faccia a faccia no.
No, non l'è capitato. No, vabbè, inserivo l'argomento cinghiale anche per così portare in trasmissione qualche argomento più vicino alle preoccupazioni della gente. No, invece mi sono accorto, tra le altre cose, mi ha un po' disorientato oggi, perché non mi ha messo in scaletta nemmeno la recessione tedesca. Io pensavo che avrebbe fatto fuoco e fiamme sulla recessione tedesca. È preoccupante anche per noi la recessione tedesca.
Assolutamente preoccupante, lo dicevo proprio prima, stavo dicendo che
più preoccupante dei cinghiali.
Nettamente più preoccupante dei cinghiali, e il blocco che ho messo in scaletta relativo all'auto non è casuale, è strettamente connesso ovviamente alla situazione economica tedesca e al fatto che, in previsione dei risultati preliminari della chiusura d'anno che per l'Istat, per Eurostat e anche per gli istituti di statistica tedeschi sono proprio alla fine di questo mese, tra il 30 e il 31 di gennaio arriveranno questi dati preliminari, la prospettiva che l'area euro si trovi in recessione, ma soprattutto che si trovino in recessione Germania, Italia e Francia, è molto credibile. Quindi è vero, i numeri sono molto piccoli, cioè un meno 0,2, meno 0,1 su due trimestri, ma tant'è dal punto di vista della dichiarazione ufficiale. Come è noto, in base agli istituti di statistica e di ricerca economica, due trimestri in rosso sono sufficienti a considerare il periodo in recessione.
Sai che sono ancora turbato dal fatto che non sappia la Peppina fa il caffè?
Che devo
il coccodrillo come fa, la sa?
No.
Neanche quella?
No.
Veramente?
Giuro.
Nemmeno Popoff?
Quello proprio... Non buio assoluto.
Non scherziamo nemmeno. No. La crisi dell'automotive la sa meglio.
Sì, sì.
Parliamo di quello dopo.
Sì.
Vabbè, parliamo di quello e poi chiediamo a Santoro. Secondo me Santoro la sa, la Peppina fa il caffè. Dopo vediamo.
Lo testiamo. Anche perché avendolo detto lui si prepara.
Ah, dice che è ancora più vecchia volpe di lei.
Certo.
Vabbè, dopo lo verifichiamo. Pubblicità e poi seconda parte del giorno delle locuste.
State ascoltando Radio Popolare.
Chuck si gira. Milano è il cinema. Una carrellata di fotografie, manifesti, locandine e video che raccontano un secolo di cinema a Milano. Gli anni 60, la commedia milanese, Carosello. Milano è il cinema. Fino al 10 febbraio a Palazzo Morando in via Sant'Andrea 6. Motore, azione! Mostra milanoeilcinema.it.
Allora, vi siete regalati la radio? Ma come? Era senza pile. Beh, tocca abbonarvi, se no, come la sentite? Radio Popolare è l'impresa eccezionale. Neanche l'Epifania se la porta via.
Triennale Teatro dell'Arte. Antonio Latella, direttore del settore teatro della Biennale di Venezia e artista tra i più ammirati in Europa, torna a Milano con un'inedita versione della Minta di Torquato Tasso. Dal 17 al 20 gennaio andrà in scena A Minta, uno spettacolo che spiazza e ammalia. Biglietti su vivaticket.it, triennale.org/teatro. Triennale Teatro dell'Arte, lo sguardo sul mondo.
Nel cuore di Milano, al di là delle mode, c'è lo studio Vedres, scuola di ginnastica femminile che, da generazioni, si dedica alla bellezza e alla salute delle donne di tutte le età. Volete partecipare alle prove gratuite del metodo Vedres? Telefonate allo 02 805 6379. studiovedres.it.
Festeggia con l'Orchestra Verdi i 60 anni di attività del celebre duo pianistico Bruno Canino e Antonio Ballista. In programma quattro capolavori per due pianoforti e orchestra, da Bach a Mozart, da Poulenc a Morricone. Un concerto straordinario mercoledì 16 gennaio all'Auditorium di Milano. Biglietti su vivaticket.it, laverdi.org.
Popolare Network.
Due minuti dopo le nove, la seconda parte del giorno delle locuste sulle note del lieto motivetto che il professor Di Stefano ascolta con sconcerto, cercando in qualche modo di trovare dei brandelli di frase, di verso, di strofe o di parola che possano riconnetterlo con una realtà perduta. Come dicevamo, secondo me il caffè della Peppina la conosce come il professor Santoro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, certo, oddio, tornare un po' indietro nel tempo, però me la ricordo, ahimè.
No, perché, perché lei non ascolta poi la prima parte perché è impegnato e affaccendato giustamente in altre cose, ma il collega Di Stefano confessava in onda di non conoscere il caffè della Peppina,
no,
così
non
come...
Non ci credo.
No, è tutto vero, giuro, non...
È un uomo onnisciente, ma si ferma proprio.
Non so nulla del caffè della Peppina.
Quando parte il caffè della Peppina, Ixunt Leones,
esatto.
Oltre è l'ignoto. Buongiorno, professor Santoro, buon anno, buongiorno. Bentornato, come sta?
Ma abbastanza bene, direi, abbastanza bene. Finalmente è arrivato un po' di freddo. Sembra più normale. Diciamo.
Ma sì. È un professor Santoro che mi è. Dal 2019 economista e anche drammaturgo, ma non mi spingo a dire di più, ne parleremo probabilmente in futuro, chissà, al momento lo teniamo nelle vesti di economista. E professor Santoro, da dove cominciamo questo 2019?
Ma io direi di ricominciarlo da dove avevamo finito, di ricominciare da dove avevamo finito.
Nel segno della continuità.
Beh, dobbiamo un po' dare qualche numero, no? Il nostro obiettivo è sempre quello di dare i numeri. E siccome avevamo iniziato a parlare di quello che era rimasto della cosiddetta flat tax, che è diventata qualcosa di completamente diverso da come era stata pensata, e come avevamo detto è stata in realtà inserita in manovra una cosa chiamata flat tax, ma che di fatto è un provvedimento di riduzione delle imposte che non è generalizzato, con tutti i problemi che poi aveva la flat tax, ma non riguarda tutti i lavoratori, ma riguarda solo una categoria precisa di lavoratori, che sono i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali con alcune caratteristiche. Ecco, lo avevamo detto in termini descrittivi, adesso sono uscite ormai le simulazioni di impatto, tra cui una in particolare dell'Ufficio parlamentare del bilancio, e appunto possiamo dare i numeri. Allora, nel 2019 i lavoratori autonomi con un fatturato superiore a 30.000 euro, perché per quelli con un fatturato inferiore era già prevista una regola di questo tipo, e fino a 65.000 euro di fatturato, cioè il totale di compensi, diciamo, per essere più precisi, potranno accedere al cosiddetto regime forfettario. Cosa significa? Significa che invece di pagare l'IRPEF, invece di pagare l'IRAP, pagheranno un'unica imposta sul reddito determinato forfettariamente con aliquota del 15%. Ricordo che le aliquote IRPEF nominali variano tra il 23% e il 43%, poi ci sono le detrazioni e le deduzioni, che ovviamente in questo regime non ci sono. Però per arrivare appunto al numero che ci interessa, l'Ufficio parlamentare del bilancio ha ricostruito la base imponibile come dovrebbe essere determinata con questo forfè, e ha cercato di calcolare i risparmi che avranno queste categorie di imposta. E sono insomma risparmi importanti, si parla di oltre 5.300 euro per un lavoratore autonomo e un poco di meno, intorno ai 4.500 euro per un imprenditore individuale. Stiamo parlando di importi annui. Questo per la prima delle due misure. Dopodiché ce n'è un'altra che entrerà in vigore invece nel 2020 e che riguarda ancora esclusivamente lavoratori autonomi e imprenditori individuali della fascia di fatturato superiore da 65.000 a 100.000 euro. Costoro dovranno determinare il reddito con le regole normali, ma anziché essere assoggettati alle aliquote IRPEF del sistema, potranno applicare un'aliquota unica del 20%. Ora, questo complessivamente questi due regimi dovrebbero riguardare intorno a 500.000 tra lavoratori autonomi e imprenditori individuali, e la prima misura porterà ad una perdita di gettito o un risparmio di imposta, a seconda di dove la si vede, di quasi 2 miliardi di euro, aggiungendo la seconda si arriverà a 2 miliardi e mezzo di euro. Ovviamente quello che colpisce di questa scelta, come ho già detto prima, è il fatto di aver concentrato tutte queste risorse esclusivamente su una certa categoria di contribuenti. Ora, ovviamente si possono trovare delle motivazioni. Una prima motivazione è quella, diciamo, redistributiva. Si è voluto aiutare, specialmente col primo provvedimento, dei lavoratori che in realtà, pur avendo magari fatturati di qualche decina di migliaia di euro, hanno dei redditi bassi. E quindi si è voluto andare oltre la soglia dei 30.000 euro. Questo può essere vero, però ci si chiede allora perché si è arrivati fino a 100.000 euro, a cui corrispondono mediamente nella fascia tra 65 e 100.000, stanno di solito contribuenti con un reddito intorno ai 70.000 euro annui, che insomma magari non sono ricchi, però non sono neanche forse tra i più poveri, e soprattutto ci si chiede perché allora una considerazione analoga non è stata fatta per i lavoratori dipendenti, che non hanno avuto nulla da questa manovra, lo ribadiamo. Poi ci possono essere considerazioni tipo macroeconomico, per esempio si sono volute aiutare le attività economiche perché sono quelle che comunque, come si dice, insomma, fanno girare l'economia, fanno girare i soldi. E allora però ci si chiede perché su altre entità, diciamo, come per esempio le società di persone o le società di capitale, non si è operata una simile detassazione. Anzi, a dire il vero, se guardiamo il comparto nel suo complesso, al netto di questi provvedimenti la tassazione aumenta, perché sono state eliminate tutta una serie di agevolazioni per gli investimenti. Ne sono, è vero, state introdotte altre, ma non compensano, secondo gli stessi calcoli del governo, quelle che sono state tolte. Quindi non c'è un incentivo nel complesso alle attività economiche, c'è un incentivo esclusivamente ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali, che tra l'altro sono per loro natura ovviamente quelli che fanno meno occupazione e fanno meno investimenti. E infine sull'incentivo ai consumi, che è l'altra motivazione, di nuovo viene la domanda: ma perché i consumi dei lavoratori dipendenti o la propensione al consumo dei lavoratori dipendenti è forse meno stimolabile per via fiscale di quella dei lavoratori autonomi? Quindi alla fine si fa fatica a trovare una motivazione, se non quella che si è scelto di, credo scientemente, di utilizzare il fisco per far felice non il popolo, come dovrebbe essere per un governo del popolo, ma un popolo, una parte del popolo, il popolo dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali.
Professor Santoro, posso dirle una cosa?
Mi dica.
Lei parla sempre di soldi, ma voglio dirle che i soldi sono importanti, sì, ma non sono la cosa più importante, quella è la salute. E un po' anche l'amore. E a proposito di amore, com'era la crostata che le ha fatto la sua signora?
La crostata? Non mi ha fatto la crostata, lei è mal informato.
No, io sono ben informato, quindi mi sta dicendo che ha fatto la crostata, ma l'ha fatta per qualcun altro?
Ma no, era buonissimo.
Ecco, ma la chiusa bene, fossi in lei mi informerei però sulla crostata. Ok, grazie professor Santoro. Scusi, un'ultima cosa, giusto per non parlare sempre e solo di soldi. Hai visto che Doncic è davanti a Curry nello Stargame?
Ho visto. Però ci sta, perché ci sta facendo una stagione pazzesca, quindi è giusto che ci sia.
Grande. Grazie professor Santoro.
Anche perché Steph Curry è diventato troppo arrogante e comincia a stufare. Forte, ma se la tira, mettiamola così.
Vabbè. Grazie, buon anno.
Sappia che comunque queste valutazioni sono prese male da tutte le partite IVA in ascolto.
Io non ho fatto valutazioni di merito, però.
basta solo fare l'analisi che già crea, come dire, schieramento.
Dai, che ci abbiamo l'automotive. Arrivederci, professor Santoro. La lasciamo alla sua bicicletta. Buona giornata.
Arrivederci.
Anche perché poi questa questione della partita IVA è una questione, come dire, da considerare complessivamente, perché il rischio è quello che sembri di voler stigmatizzare come lavoratori dipendenti. Tutti buoni, lavoratori autonomi, tutti privilegiati, in realtà non
ma
è affatto così. Visto che dentro al mondo delle partite IVA dei lavoratori autonomi ci sono un sacco di persone che fanno una fatica bestia e che in qualche modo come dire sono meritevoli di attenzione, ma non è questo l'argomento della seconda parte del giorno delle locuste. Ci eravamo lasciati con la recessione tedesca o il rischio di recessione tedesca che ci portava direttamente al al grande mondo dell'auto, bufera dell'auto che diventa sempre più forte, oltre al contenzioso sul Dieselgate e alla vicenda Ghosn, che è ancora in carcere in Giappone e che adesso sul capo pendenti nuove accuse, piovono tagli, chiusure di impianti, insomma facciamo un quadro complessivo.
Bene, partiamo ovviamente dalla multa o comunque dai risarcimenti di FCA, perché non avranno un impatto irrilevante sui conti del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, perché complessivamente FCA dovrà pagare $800 milioni per risolvere appunto le dispute sulle emissioni diesel. È in linea con quanto aveva accantonato nel terzo trimestre, 810 milioni. La cosa forse più rilevante non sono tanto i risarcimenti quanto il fatto, la notizia più grossa di ieri, che le sanzioni civili pari a $400 milioni includono $305 milioni in contanti all'EPA, che sarebbe l'Agenzia per l'Ambiente statunitense, e il Dipartimento della Giustizia della California, $13.5 milioni di dollari. Questa parte di esborso appunto in contanti è forse la parte più interessante, perché invece sui risarcimenti se ne è parlato a lungo e non i risarcimenti complessivamente, che sono circa $400 milioni, sono nettamente inferiori a quelli di molte altre case automobilistiche e ai contenziosi aperti in altri territori. Il Dieselgate non è slegato appunto dalla crisi che sta vivendo il settore automobilistico. Complessivamente tra Natale e ieri sono arrivati annunci per di tagli per circa 20.000 posti di lavoro, più di 20.000 posti di lavoro in Europa, perché Volkswagen ne ha annunciati 7.000 e ieri è arrivata la volta di Ford, che ha deciso che nelle sue attività europee ci sono 14.000 esuberi su 53.000 addetti, e quindi vorrei sottolineare che si va a tagliare un terzo della forza lavoro europea. Martedì dovrebbe essere annunciato questo accordo tra appunto proprio Volkswagen e Ford, un accordo sicuramente difensivo relativo allo sviluppo di alcune tecnologie sempre nel comparto dell'auto elettrica, e ieri si è aggiunta Jaguar, che ha annunciato altri 4.500 esuberi per la produzione dei Land Rover, quindi comunque di vetture di medio-grandi dimensioni, tutte alimentate a diesel. Quanto conta in questa crisi anche la situazione della Turchia, di cui non si parla da molto tempo? Pesa molto, perché la crisi economica turca ha prodotto un crollo delle vendite del 34% in Turchia, e in Turchia ci sono alcuni di questi, quasi tutti i principali gruppi che abbiamo citato, più Toyota, perché sono quelli che sono stati duramente colpiti dalla crisi, perché Ford, Toyota e FCA hanno stabilimenti per la produzione di veicoli, diciamo del segmento C, cioè le ex utilitarie, e questa crisi economica della Turchia, legata ovviamente all'inflazione e alla crisi che si è sviluppata nel corso del 2018, avrà anche in questo caso avranno ripercussioni sul sistema globale dell'andamento dell'automotive europeo.
Tra l'altro leggevo che è tornata anche la maledizione di Takata, che si è abbattuta su FCA, che deve richiamare 1,6 milioni di auto per problemi di airbag. Cos'è la maledizione di Takata?
Sinceramente non lo so, adesso vado a controllare di che cosa si tratta, ma è evidente che
però bella la maledizione di Takata,
sì,
è già filmone.
Credo che sia, se ben ricordo, l'azienda che forniva l'azienda giapponese che forniva l'airbag a FCA per le vetture americane, una multinazionale che tra l'altro, se non mi ricordo male, è proprio fallita per effetto appunto degli elementi di difetto degli airbag, e sul fatto che sono stati ritirati milioni di pezzi a livello complessivo. Per chiudere, qualche numero sugli investimenti, perché è appunto uscito una ricerca, che è un'analisi che è stata fatta da Reuters sui 29 principali produttori a livello internazionale del settore automotive, che complessivamente hanno pianificato 300 miliardi di dollari di investimenti per sviluppare tecnologie di ricarica, batterie più capienti, insomma tutto quello che riguarda l'autovettura elettrica. Di questi 300 miliardi, poco meno della metà, 135, saranno spesi in Cina, che ha già avviato la produzione delle vetture elettriche grazie a politiche governative che hanno portato molte joint venture con i colossi europei e in primis Tesla a investire appunto in Cina. Mi sembra un elemento molto importante che appunto la Cina stia trainando gli investimenti sull'auto elettrica.
Per chiudere il pacchetto dedicato all'automobile, due domande importanti. La prima: in queste giornate di grande freddo, meglio mettere l'antigelo o non serve a niente?
Ma no, credo che serva.
Crede che serva?
Sì, direi che mi sembra una buona idea.
La seconda: come comportarsi di fronte al trucco dello specchietto?
Mi ricordo che c'era il trucco dello specchietto.
Non ne ha mai fatto?
No, non credo di esserne mai stato vittima.
A me una volta sì. Sì. A mio papà credo che gli abbiano fatto 10 volte, mi ha raccontato anche l'ultimo, anche orgoglioso me l'ha raccontato. Ah, me l'avevano già fatto, ho voluto farmi il trucco dello specchietto, mi ha tenuto lì mezz'ora e poi gli ho dato 50 euro. Ma come gli hai dato 50 euro? E niente, è andata così, alla fine l'hanno fregato anche stavolta. Torniamo invece, come dire, a delle memorie antiche, ai furbetti del quartierino, se li ricorda. Statuto. È tornato in auge, l'hanno arrestato.
È tornato in auge perché è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta condotta dalla procura di Roma, che lo ritiene colpevole del crack della società Brera SRL, dal nome appunto degli immobili di via Brera, di cui la società era la principale intestatario. Statuto pesa? Perché il dossier che riguardava gli indebitamenti dell'immobiliarista con le banche è molto consistente. Il dossier più grosso e quello più pesante riguarda la Banco Popolare, Banco BPM, che aveva un'esposizione complessivamente di 900 milioni di crediti maturati nei confronti di Statuto. Nel corso del 2017 era stato ottenuto il rientro di una parte della somma, ma stiamo sempre parlando oggi di un'esposizione di 570 milioni, che sono veramente tanti soldi che pesano nei conti di Banco BPM. Ma poi nel capitolo dell'esposizione appunto di Statuto troviamo anche MPS 170 milioni, Intesa San Paolo 126 milioni dopo l'acquisizione di Veneto Banca. Complessivamente Statuto aveva tra le proprietà che aveva raccattato appunto con i finanziamenti bancari, cioè l'Hotel Danieli di Venezia, il Four Seasons, il Mandarin Oriental di Milano, il San Domenico di Taormina, questi alcuni appunto degli immobili che erano stati acquistati o erano stati oggetto di trading da parte di Statuto. Questo per ricordare, a proposito del fallimento o comunque delle situazioni di difficoltà di Carige e delle risoluzioni delle banche, quanto questa stagione devastante dei furbetti e degli immobiliaristi abbia pesato sui conti delle banche. Una decina d'anni fa avevamo stimato in una decina di miliardi i danni prodotti appunto da queste vicende scellerate per l'intero sistema del credito, danni che in larga parte sono stati poi pagati dallo Stato e in parte dai risparmiatori.
Senta, non abbiamo detto niente in questa puntata che riapre l'anno delle difficoltà di Apple, perché l'altro giorno leggevo tra i titoli dedicati all'argomento cose come, cioè domande fatali come: Apple sarà la nuova BlackBerry? La miseria, che succede?
Non credo che esista una prospettiva di questo tipo.
La paragonavano i rischi che ha corso Nokia per le difficoltà nelle vendite degli iPhone.
Sì, che in realtà, come è noto, il taglio della produzione degli iPhone e il taglio delle stime per quanto riguarda le vendite degli iPhone sui risultati di Apple pesa moltissimo la questione della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, e questo è almeno una delle cause principali. Addirittura c'è chi ha letto nel annuncio del taglio delle previsioni da parte di Tim Cook un siluro politico nei confronti dell'amministrazione Trump. Apple sembra comunque aver, come dire, esaurito una parte del ciclo di innovazione che era stato caratterizzato, diciamo, dagli ultimi elementi tecnologici che erano stati inseriti per quanto riguarda la videocamera, l'identificazione facciale, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma non credo e non darei assolutamente per liquidate le capacità di Apple, anche per le sue disponibilità di liquidità. E come è noto, Apple è l'azienda considerata al mondo con la maggiore riserve liquide e quindi in grado di fare anche acquisizioni che le permettono di sviluppare ulteriormente le proprie capacità tecnologiche. Comunque la prospettiva è quella di aspettare il classico appuntamento primaverile con l'annuncio delle nuove attività che Apple sta sviluppando, in particolare per i prodotti relativi alla gestione domotica, che sembrano siano una delle prospettive più grosse per il gruppo di Cupertino.
Stavo scorrendo la nostra scaletta, che è arrivata praticamente alla fine, ma il penultimo capitolo non è un titolo, ma è un'oscura iscrizione, un po' demoniaca, un po' Stelle di Rosetta. Vado a leggergliela. Guerra alla grano canadese per glifosate.
Sì, guerra al grano canadese.
Ah, guerra al grano, quindi è refuso, non è necromanzia.
No, c'è un refuso. La guerra del glifosato, dice oggi il Sole 24 Ore, fa crollare l'import dal Canada. È una degli effetti, appunto, per la prima volta tra agosto 2017 e luglio 2018 le importazioni di grano dal Canada sono crollate di oltre il 50%, da 1 milione di tonnellate a poco meno di 400.000 nello spazio di un solo anno. Tra le ragioni principali c'è ovviamente l'attenzione e la campagna che è stata creata sul glifosate. L'Europa, come è noto, dopo un violentissimo braccio di ferro, ha deciso di rinnovare l'autorizzazione per 5 anni, ma c'era chi era favorevole a tempi ancora più stretti, questa guerra ha avuto il suo effetto, perché ovviamente in Canada, che è uno dei grandi produttori di cereali, il glifosato viene usato in modo molto più intensivo dell'Europa, e anche se l'Italia è tra i grandi produttori mondiali di grano duro, quello che appunto veniva importato dal Canada è molto consistente. Questa dinamica ha sicuramente delle implicazioni anche dal punto di vista economico, perché probabilmente permetterà di far recuperare un po' di redditività alla produzione di grano europeo, che era stato fortemente condizionato dalle esportazioni, appunto, non solo quelle canadesi ma in generale quelle internazionali, dove i regimi di natura ambientale sono molto meno stringenti.
Ma quindi non si dice più glifosato ma glifosate, oppure un suo vezzo per cominciare il 2019?
No.
O glifosate?
Credo che sia appunto un effetto della traduzione glifosate, che condiziona poi. A me viene da dire glifosate, sarebbe il glifosato, sì, in effetti hai ragione. È un altro refuso oggi.
Ma non volevo coglierlo in fallo, era proprio una curiosità. E allora, come dire, cancelliamo tutto questo spalancando le porte dell'apocalisse, perché un nuovo studio ci dice che si stanno creando i presupposti che stavano alla base di uno dei più grandi filmoni apocalittici dell'epoca moderna. All'inizio dell'alba del giorno dopo si alzava in modo inopinato la temperatura dei mari, dopodiché era la fine del mondo. Allora, secondo questo
sembrava molto avveniristico, no? Quel film che in cui praticamente si collegava lo scioglimento dei ghiacci con l'innalzamento dell'acqua del mare. lo studio che è stato rilanciato ieri dal New York Times non riguarda specificatamente e immediatamente l'andamento, come dire, dell'innalzamento dell'acqua e dei mari, che comunque è un tema fortemente evidente e che è stato anche un tema protagonista della COP24 a Katowice, perché i paesi, soprattutto i rappresentanti delle piccole isole, Tonga, le Figi,
l'Elba
non credo che fosse rappresentata, ma sicuramente le piccole isole oceaniche hanno fatto una battaglia durissima a Katowice per un incremento delle posizioni. Adesso su Science è stato pubblicato un articolo che evidenzia che le temperature degli oceani hanno un'accelerazione nell'incremento delle temperature che è del 40% più rapida di quanto non fosse stato stimato dal panel degli scienziati delle Nazioni Unite 5 anni fa. Quindi l'innalzamento effettivo delle temperature sembra che sia molto più rapido e molto più violento di quanto appunto previsto.
Ecco, quindi trovate Dennis Quaid prima che sia troppo tardi, altrimenti è troppo tardi, e quindi non vi rimandiamo nemmeno alla prossima stagione del Giorno delle Locuste, perché potremmo non averne il tempo. Vi rimandiamo invece alla prossima settimana, sempre di venerdì, sempre su queste frequenze, sempre con il professor Di Stefano, che nel frattempo promette di imparare per filo e per segno ogni parola, ogni strofa della Peppina Fa il Caffè, per eseguirla qui live and kicking al Giorno delle Locuste. Grazie per essersi messo a disposizione, grazie per la sua disponibilità, grazie di esistere e grazie per ogni cosa, professor Di Stefano.
E grazie agli ascoltatori di Radio Popolare.
Soprattutto loro. Buona giornata, ascoltatori. Buona giornata, ci sentiamo la prossima settimana.